Eccoci qua, benvenuti di nuovo su Radio Banda Larga, sulla rubrica Startup On Air, sempre in onda venerdì dalle 18 alle 19 tutte le settimane. E oggi siamo qua, oggi insomma c'è anche Ali insieme a me, ma noi aspettiamo che
sto montando.
Che sistemi il microfono, appena avrà sistemato il microfono sarà di nuovo qua con noi. Allora, oggi abbiamo anche un ospite interessante, come Ale ben sa, però prima di scoprirci magari ci ascoltiamo la sigla d'apertura con Billy Idol, Shock to the System. Da Shock to the System e quindi niente, abbiamo deciso di dirigerla insieme da un po', quindi siamo in due.
È dura. Oggi siamo di corsa.
Oggi siamo anche di corsa.
Siamo venuti in bici.
Siamo venuti, fatto, è stata dura.
È stata molto dura, soprattutto perché ti ha mollato la batteria della bicicletta.
Perché devi dirlo? Potevi far finta almeno che io avessi una bici normale e che faticassi come so. Però possiamo dire che nonostante la bici pesi 16 kg,
ce l'hai fatta.
Ce l'ho fatta.
Sì, mezz'ora di camera
bici
iperbarica.
16 kg, single speed, 10 minuti, 4 km. Non so se è buono, ma io sto morendo.
Secondo me sì, perché io sto molto male.
Stai molto male, tu hai una bici da 8 kg. Va bene, comunque siamo arrivati, stiamo tossendo come due animali, adesso siamo buttati sulla birra perché abbiamo detto proviamo a placare con la birra, non so se fa bene. È un rimedio consigliato?
Secondo me no, però...
Però funziona.
Funziona, per adesso sta funzionando.
Vabbè, niente, oggi parliamo di investimenti in startup. Oggi abbiamo peraltro insomma un ospite d'eccezione, che abbiamo Cesare Maifredi di 360 Capital Partners. E niente, siamo di nuovo qui. Che cos'è una startup? Lo diciamo sempre per chi ci ascolta magari solo da oggi. Un'impresa che sta nascendo e sta cercando un modello di business replicabile e scalabile, no? Quindi, prima di andare a chiacchierare direttamente con il buon Cesare, che oggi ci aspetta, adesso lo chiamiamo perché sennò dice ma dove sono finiti? Io direi che ci ascoltiamo una canzone.
Una bellissima canzone che non so se tu seguirai la...
Lo sai che non lo so se lo seguirò.
Tu non lo seguirai, io ho una scaletta sotto il naso e non so se dire quella, però...
Tu cosa volevi dire?
Non lo so.
Vediamo, provaci.
Non lo so, Billy Idol.
No, Billy Idol abbiamo già sentito.
Mandato dalla nostra fantastica redattrice un qualcos'altro.
No, è che la redattrice non ti ha scritto che la sigla d'apertura. Però va bene, comunque non seguirò la scaletta. E infatti ci ascoltiamo.
Annarella.
Se la trovo. No.
Chi lo sa?
No. Non ci ascoltiamo Annarella. Ci ascoltiamo, non c'è. Oggi... No, non è vero, c'è. Ci ascoltiamo Staying Alive, però in una versione un po' particolare degli Hormonauts. Va bene?
Pensavo cantata da me.
Se vuoi, possiamo sotto provare. Vuoi provare?
No, grazie. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And it's alright, and it's okay, you may look the other way. We can try to understand, a New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, feel the city breaking on everybody, shaking their staying alive, ha! Staying alive, staying alive, ha! Staying alive. All right. Well, I get low and I get high, and if I can't get either, hell, I really try. I got the wings of heaven on my shoes. I'm a dancing man, and I just can't lose, and it's all right. It's okay. I'll live to see another day. We can try to understand the New York Times effect on man. Yeah, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, people say breaking on everybody shaking, you're staying alive, ha! Staying alive, ha! Staying alive. Somebody help me, somebody help me, yeah, all right. Life's going nowhere, somebody help me, yeah.
Eccoci ritornati su Startup On Air e abbiamo in questo momento in diretta sulla linea telefonica, speriamo che funzioni bene. Mi senti Cesare?
Sì, ti sento.
Benissimo. Mi, a tutti. Mi senti bene? C'è eco? Com'è?
Beh, mi sento bene.
Bene, ottimo, allora funziona. Allora, niente, Cesare Maifredi di General Partners di 360 Capital Partner, che si occupa appunto di investimenti in startup, se non dei venture capitalists. Ecco, Cesare, prima di parlare un po' della realtà che oggi rappresenti qua in radio, ti volevo chiedere se hai voglia di raccontarci un po' di te e delle tue esperienze lavorative passate, insomma, come sei arrivato nel mondo degli investimenti per le startup.
Del venture capital.
Sì.
Sì, certamente. Allora io sono un ingegnere, diciamo così, per training, per istruzione, ho lavorato alcuni anni, i primi anni di lavoro nel settore dell'IT prima e dell'energia poi, dopodiché nel 2004 ho deciso di fare una cosa che avevo in testa da anni, ovvero spostarmi negli Stati Uniti per fare un MBA, un Master in Business Administration. E al termine di quello sono entrato nel mondo della consulenza nella società McKinsey & Company, nella quale ho lavorato per quasi 4 anni. Dopo questa esperienza molto, diciamo così, formativa, un po' a 360 gradi, ho pensato di rientrare in Italia e di dedicarmi un po' al mondo degli investimenti. Quindi ormai da circa 4 anni sono entrato in 360 Capital Partners e da 4 anni faccio l'investitore.
Bene, e, peraltro non mi faceva ridere il gioco di parole, no? Esperienza a 360 gradi, giustamente 360 gradi, 360 Capital Partner.
È vero, ma è servita perché secondo me per fare questo lavoro bisogna avere, diciamo, farsi comunque le basi. È difficile partire facendo l'investitore da zero, bisogna farsi le basi, vedere cose diverse, avere un po' il senso del business che ti viene dire anche con l'esperienza.
Ah, sicuramente, perché se poi uno deve andare ad analizzare anche ambiti differenti e comunque magari non prettamente attinenti a ciò che uno ha a livello di formazione, insomma, diventa tosta. Sicuramente una formazione più eterogenea su diversi ambiti permette di avere maggiore facilità nel penetrare diversi tipi di business e più che altro nel capire, correggimi se sbaglio, un po' le logiche dei modelli che vengono proposti.
Sì, sicuramente, questo è sicuramente importante, anche se poi un po' di specializzazione serve, quindi anche noi nella nostra attività di investitori con il nostro fondo siamo comunque focalizzati su alcune aree specifiche di cui il mondo digitale rappresenta sicuramente la fetta maggiore, quindi serve un po' di specializzazione, serve però appunto aver visto magari in passato cose diverse per scegliere l'investimento che si presume essere il migliore o essere comunque un buon investimento e poi anche nel supportare, no, l'azienda in cui si è investito, nel supportarla nella crescita, supportare anche i manager e i fondatori nel loro lavoro quotidiano, nel far crescere l'azienda, avere un po' di esperienza variegata, no, aiuta anche a fare delle scelte o comunque aiutare i fondatori in alcune scelte che magari vedono per la prima volta nella loro esperienza.
Assolutamente.
Di imprenditori.
Assolutamente. Ecco, proprio entrando in quest'ambito, a questo punto mi hai anche aiutato, insomma, ad anticipare quella che sarebbe stata la mia prossima domanda, che di che cosa si occupa esattamente quindi 360 Capital Partners, che è un fondo di venture capital.
Sì, siamo un fondo di venture capital, abbiamo, diciamo, due aree geografiche, nel senso che abbiamo un ufficio qua a Milano che copre principalmente l'Italia e anche in modo molto selettivo facciamo qualche investimento qui dall'Italia in altri paesi europei. E poi abbiamo un secondo ufficio col quale ovviamente siamo tutti un unico team, ma diviso geograficamente anche sulla Francia, quindi abbiamo un secondo ufficio a Parigi con un team di investimento un po' simile a quello italiano, quindi formato da 4-5 persone che si occupa in particolar modo del mercato francese. Come dicevo prima, operiamo principalmente in alcuni settori specifici, di cui il digitale rappresenta sicuramente il settore principale, direi che un 70% dei nostri investimenti sono diretti al settore digital mobile, ICT diciamo in generale, e il restante 20-30% si divide poi fra il settore del medicale e il settore del, diciamo, industriale più in generale, anche un po', diciamo, più tradizionale, anche secondo dei componenti, delle sfaccettature innovative.
Bene, poi vai avanti.
No, concludevo dicendo che siamo un fondo di venture capital, quando dico vero e proprio intendo dire che tipicamente cerchiamo di non fare investimenti troppo seed, troppo early stage, quindi ci rivolgiamo ad aziende che hanno già un minimo di struttura, sono già partite nella loro attività di business.
Quindi con delle metriche già più consolidate.
Un pochino più consolidate, possono essere già aziende che fatturano o anche che non fatturano, ma che comunque hanno un prodotto, diciamo, pronto per essere commercializzato, e facciamo investimenti che possono andare tipicamente dal milione di euro ai 5 milioni come range. Ogni tanto facciamo anche qualche escursione in investimenti un pochino più early stage, quindi in maniera molto più selettiva, facciamo qualche investimento nell'ordine di qualche centinaio di migliaia di euro.
Sì, che già è un qualche cosa di particolare, perché in realtà i venture normalmente appunto si basano su tagli grossi, però questa è una tendenza che mi è capitato di notare anche su altre società, non so se mi confermi questo.
Sì, è vero, è una tendenza, direi che è anche un po' una tendenza, diciamo così, tutta italiana, nel senso che qui in Italia, essendo comunque il mondo del venture capital, ma anche degli start-up, no, ancora un mondo relativamente piccolo, sebbene sta crescendo abbastanza velocemente, se mai possiamo parlare anche di questo dopo, direi che comunque, essendo un mondo relativamente piccolo, anche noi, venture capitalist veri e propri, diciamo così, dobbiamo, per trovare qualche idea buona, anche rivolgerci a idee un pochino più piccole che magari senza il nostro supporto già in fase molto iniziale o comunque più iniziale di quello che in teoria vorremmo, non potrebbero, non avrebbero la forza e le risorse economiche per crescere. Quindi per questo motivo a volte ci rivolgiamo anche ad idee più early stage.
Ecco, posso farti una domanda? Ecco, quando capita di fare appunto degli investimenti, diciamo di questo tipo, dove appunto c'è una, un intervento da parte di un fondo di venture, quindi con logiche tipiche da, da venture, con però diciamo dei tagli più piccoli, cosa accade a livello, ecco, nella contrattualistica, quella, non vuole essere una domanda troppo specifica, nel senso non è che voglio che mi diciate esattamente le vostre strategie, però era per capire, no? Mentre quasi sempre quando un fondo di venture interviene c'è l'entrata in CDA e quindi insomma l'azienda viene, tra virgolette, passami il termine, leggermente imballata in alcuni processi. Cosa accade quando si interviene in un, con dei tagli più piccoli e in una fase più insomma meno avanzata, no? Cioè avviene, vengono applicate le stesse logiche o avete previsto le variazioni per questo tipo di movimenti?
Ma diciamo che sì, sicuramente abbiamo previsto delle variazioni, nel senso che ovviamente per noi l'investimento seed, cioè l'investimento di qualche centinaia di migliaia di euro, è un investimento che vuole essere, diciamo così, propedeutico a un investimento vero e proprio, no? Quindi lo vediamo come un primissimo round per poi fare, se le cose vanno bene, se vediamo che
quindi un round di bridge, per intenderci.
Quasi di bridge, o comunque un round per permetterci di finanziare una cosa che ci piace, che forse non avrebbe avuto modo di essere finanziata se non ci fossimo stati noi, per darle, diciamo, quei 6 mesi, quei 12 mesi di vita e capire se veramente è una cosa, un'iniziativa sulla quale scommettere cifre più importanti.
Esatto.
No?
Ma quindi cioè, per intenderci,
un investimento, diciamo così, non è estremamente rilevante, non vogliamo neanche spenderci troppo tempo, perciò cerchiamo di avere una gestione molto più snella, quindi una governance anche molto più snella e anche delle clausole un po' più leggere e, chiamiamole così, favorevoli per una gestione snella e per una gestione indipendente, totalmente indipendente.
Quindi non richiedete l'entrata in CDA, per intenderci?
A volte sì, a volte no, diciamo non è una condizione necessaria in quello stadio, a volte lo facciamo, a volte non lo facciamo, ma non è un elemento di particolare negoziazione o scontro o comunque dialettica con i fondatori, è un elemento per noi secondario a quello stadio. Poi chiaramente, certo, nel momento in cui dovesse fare un round successivo, se dovesse investire 1, 2, 3 milioni di euro, ovviamente la cosa diventa un pochino più strutturata, certamente entriamo nel CDA, ma come misura più di supporto, no? che protettiva per noi, che vuole essere sia protettiva ma molto di supporto, cioè di cercare di lavorare poi con gli imprenditori, col team, per apportare anche un valore che non sia solamente monetario, finanziario, ma sia anche di esperienza, di network, di conoscenze, di supporto, certo, complessivo alla vita dell'azienda, perché a quel punto lì tutti siamo allineati e l'obiettivo è quello di cercare di avere successo, ovviamente.
Assolutamente, beh insomma, diciamo che insomma, si munge poi dalla stessa mammella, quindi è normale avere la stessa visione. Questo purtroppo anch'io sono d'accordo con te, molto spesso lo startupper viene visto come uno scontro, in realtà si va lì, cioè per cercare, cioè ci sono delle motivazioni per tutte le cose che vengono fatte. Bene, allora prima di andare avanti ci prendiamo una mini pausa. E quindi ci ascoltiamo una canzone, in questo caso ci ascoltiamo insomma Cups, che è una canzone un po' particolare fatta con appunto dei bicchieri e dei movimenti su un tavolo, e che è uno stile che adesso sta andando molto, molto su internet. Insomma, ci ascoltiamo una canzone particolare e poi ritorniamo con Cesare Maifredi di 360 Capital Partners, ancora a parlare di investimenti, di startup e insomma quello di cui parliamo sempre. Cesare, a tra poco.
A tra poco.
I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what you say? When I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're my ticket for the long way round. The one with the prettiest of views.
It's got mountains, it's got rivers, it's got sights that make you shiver. But it sure would be
prettier with you when I'm gone.
When I'm gone,
when I'm gone,
when I'm gone.
You're gonna miss me when I'm gone.
Ah, you're gonna miss me by my walk.
Miss me by my walk.
Miss me by my talk.
Miss me by my.
You're gonna miss me when I'm gone.
Guys, this is Kurt, and that was Sam, me, Kina, and Alex doing a cover of Cups from Pitch Perfect. Hope you guys liked it. If you did, it's on iTunes. I'll put the link to that
allora,
down below.
Eccoci
as well.
Qua che stiamo rientrando, ci siamo ascoltati appunto la canzone nel che peraltro era da colonna sonora nel film male.
Perfect Pitch.
Perfect Pitch, Pitch Perfect. Ok. E niente, siamo di nuovo qua con Cesare Maifredi a parlare di startup, a parlare di investimenti. Ecco, Cesare, alcune startup di successo nelle quali avete investito?
Sì, ce ne sono diverse, direi che qui in Italia soprattutto abbiamo alcuni casi di successi abbastanza, direi, significativi. Uno sicuramente Yux, sito internet che probabilmente conoscete, abbigliamento,
assolutamente,
accessori, ormai anche tante altre cose sono espansi molto negli ultimi anni.
Venere.com, se ricordo bene,
sì, e poi il gruppo Mutuo Online, che è stato un altro grande successo, che adesso è, diciamo, più pubblicizzato col brand anche in televisione, Segudo.it. Permette quindi un broker di mutui immobiliari, di assicurazioni, conti correnti, eccetera.
Sì, un po' sul modello di business di fare. Sì, sì, un po' sul modello di business di Facile, ce ne sono diverse.
Sì, esatto. Sì, in realtà il gruppo Mutuo Online è stato il primo, è partito dai mutui, mutui immobiliari nel lontano 2000, dopodiché si è spostato anche lui sull'aspetto assicurazione auto, però appunto nel frattempo, ormai 4-5 anni fa, Facile, diciamo che è stato un fatto relativamente, non tanto fatto in realtà, follower sull'aspetto mutui e un po' il leader di mercato attualmente sull'aspetto invece assicurativo.
Sì.
Quindi no, sono sicuramente i due leader di mercato e si giocano sui mutui e sulle assicurazioni un po' il mercato italiano.
Come vedi, se posso farti una domanda invece più, diciamo, un po' che non riguarda direttamente 360, ma mi è venuta una curiosità, come la vedi adesso con quando verrà aperto il mercato appunto alle assicurazioni con tariffa fissa?
Guarda, sinceramente non sono un esperto di assicurazioni, però sicuramente adesso è un periodo, diciamo, abbastanza favorevole per le compagnie assicurative, no? E questo è una cosa abbastanza nota, nel senso che essendo io, comunque ormai passati al trascorso alcuni anni di crisi dove purtroppo ognuno di noi ha tipicamente migliore disponibilità economica e quindi fa meno chilometri, anche il numero di sinistri è decisamente sceso, quindi il margine operativo, diciamo, dell'assicurazione è drasticamente aumentato, quello che ha portato a anche una certa, seppur minima, riduzione in alcuni casi delle tariffe e una maggiore competitività tra assicurazioni. Credo che questa tariffa fissa possa comunque andare in alcuni casi a vantaggio del consumatore, ma non credo che poi sarà un cambio epocale.
Certo, ecco, invece no, mi interessava il lato comparatore, no, diciamo, nel momento in cui si arriva a tariffa fissa, la presenza di un comparatore mi
Mi dici viene un po' meno?
Sì, no?
Ma sì, sì,
è una curiosità mia,
non... altrimenti per ora non avrò questa preoccupazione per gli operatori, appunto, tipo sicuri, tipo facile. Credo che ci sarà comunque sempre spazio per loro, anche perché bisognerà capire quanto, no, queste tariffe, se fosse effettivamente prendere piede poi operativamente.
Sì, poi in Italia siamo particolari, insomma. Noi ci abbiamo, quantomeno per il mercato italiano, noi siamo particolari, abbiamo i nostri tempi. Ecco, volevo chiederti, proprio perché, come vabbè, io e Cesare ci siamo fatti una chiamata prima, ma perché volevo, proprio a livello di curiosità, e poi in realtà anche per dare un po' una guida, perché purtroppo anche gli investitori, ma dai business angel ai venture capital, insomma tutte le società o aziende o insomma persone che si occupano dell'ambito investimenti, capita molto spesso di ritrovarsi di fronte molto da scremare, perché in realtà le startup che si presentano magari in non con le caratteristiche necessarie nemmeno per fare diciamo la prima fase di conoscenza e di valutazione del modello di business, molto spesso perché non si sa un pochino qual è il processo anche per il quale ci si deve presentare magari a un venture capital o che cosa bisogna aver già fatto, no? Ecco, parlando di 360, perché giustamente stiamo parlando di voi, ecco, in quali fasi, quando parlavamo di metriche, di fatturato barra non fatturato, che cosa è fondamentale, cioè come requisito, come si può dire, il requisito sine qua non, no? Il requisito minimo per farsi una chiacchierata che non sia una perdita di tempo in realtà per entrambe le parti, no? Perché comunque presentarsi, andare e perdere tempo non va bene né per l'investitore ma neanche per lo startupper.
No, certamente, questo è assolutamente vero. Ma come citavo prima, secondo me i problemi, diciamo, possono essere tipicamente due, no? Come dicevi giustamente tu, il rivolgersi, se mi metto adesso per un attimo nei panni dello startup e dell'imprenditore, il rivolgersi all'interlocutore sbagliato, e questo tipicamente capita o perché più delle volte l'azienda è in uno stadio troppo, diciamo, embrionale e si rivolge a un operatore che invece opera in un settore un pochino più, quando l'azienda ha raggiunto uno sviluppo più avanzato, e questo è tipicamente il nostro caso. Noi dobbiamo scartare tantissime idee che di per sé potrebbero anche non essere male, ma sono ancora veramente troppo all'inizio. Quindi l'errore dell'imprenditore, se vogliamo dire così, è quello di essersi rivolto a un fondo di venture capital, quando invece l'interlocutore più adatto poteva essere o un fondo di seed capital o di business angel o comunque degli attori, degli incubatori, quindi degli attori che tipicamente intervengono prima nella catena, diciamo così, di sviluppo e di finanziamento dell'azienda. Secondo tema è quello di rivolgersi nel modo sbagliato, no? Se c'è un secondo errore è quello di rivolgersi nel modo sbagliato. Quando dico rivolgersi nel modo sbagliato, intendo rivolgersi al fondo di venture capital senza aver fatto i propri, tra virgolette, compiti a casa, no? E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire non aver preparato in maniera scrupolosa e diligente il business plan, non aver preparato la presentazione anche qui in modo direi scrupoloso al massimo delle proprie possibilità, non avere minimamente studiato l'interlocutore, cioè ovvero non aver fatto un minimo di ricerca su chi è il venture capital o comunque l'interlocutore col quale si va a parlare, perché comunque ovviamente non siamo tutti uguali, ognuno ha le sue preferenze in termini di settore, in termini di stadio della vita dell'azienda, in termini di interessi, quindi conoscere bene l'interlocutore può certo facilitare il dialogo con e la presentazione della propria iniziativa, anche perché purtroppo molto spesso in questi ambienti si ha una sola chance, e quindi quella sola chance che si ha bisogna cercare di
giocarsela bene. ecco, ma se dovessimo parlare, non so, Ale, anche qua con Alessandro, no? Quali sono le
metriche da tenere?
Sì, le metriche da tenere in considerazione, no? Quando ci si presenta un fondo di venture, cioè che cosa deve aver fatto?
E questo è anche molto funzione dell'idea, no? Quindi non è semplicissimo generalizzare e dire bisogna assolutamente guardare, non so, avere un determinato fatturato, delle determinate. Direi che in generale, per quanto si può generalizzare, direi che nel nostro caso è importante arrivare con un prodotto in fase
fase di avanzata realizzazione, che vuol dire un prodotto finito o un prodotto comunque in fase di definizione, quindi con le idee molto chiare su proprio prodotto, quando dico prodotto intendo dire anche il servizio, no?
Sì.
Quella che vuole essere la value proposition dell'azienda, e in determinati casi per determinate tipologie di business sarebbe opportuno arrivare anche con già un minimo di fatturato, no? Non tanto per il valore in sé del fatturato, che possono essere al limite anche poche migliaia di euro, ma con fatturato in quanto testimonianza del fatto che questo business ha un cliente, no?
Sì, ha una certa traction
nel mondo che è interessato a pagare per il prodotto o per il servizio che si propone. Questi direi che sono due elementi fondamentali che si guardano con molta attenzione. Poi l'altro elemento importante, e qui si apre tutto un altro capitolo che possiamo affrontare se vogliamo, è quello del team, no? Cioè comunque l'idea può essere buona, ci può essere al limite anche una prima evidenza commerciale del fatto che l'idea del prodotto che si vuole commercializzare siano buoni, possono essere accettati dal pubblico, dai clienti, dai propri clienti, ma chiaramente poi una grande parte dell'analisi viene fatta sul team e quindi sulle capacità che si percepisce possa avere il team degli imprenditori, dei fondatori, degli start-up.
Assolutamente, come dicevamo prima, è molto importante che il team sia un team eterogeneo, dove ci siano possibilmente la maggior parte delle competenze che sono necessarie appunto nella fase di startup. E se vogliamo riassumere, se ho ben capito quello che un po' hai cercato di far passare come messaggio, diciamo che non è importante per forza il fatturato, ma il modello di business, diciamo, deve essere già giunto a un certo livello di maturazione, cioè devo bene o male avere idea di quello che sarà il mio modello di business definitivo ed essere pronto a implementarlo, insomma aver fatto diciamo i primi pivot, essere passati un po' da quello che è il prodotto iniziale che si butta sul mercato a aver avuto un po' di feedback e aver capito insomma quello che generalmente potrebbe essere quello che poi effettivamente si manderà fuori.
Sì, esatto, direi che del 99% dei casi questo è vero, ci sono solo rarissimi casi in cui magari no, può essere qualche specifica nicchia sottosettore del digitale dove l'obiettivo può essere in una prima fase non tanto avere un modello di business ma quanto avere la platea più ampia possibile di utilizzatori di una certa app o di un certo servizio, no?
Certo.
Però diciamo questi sono casi rarissimi, nella maggior parte dei casi è bene avere presente il proprio modello di business ed è bene testarlo ed è bene presentarsi a noi con un modello di business testato, sicuramente.
Sì, assolutamente, pienamente d'accordo. Cosa prima di farti la prossima domanda, che probabilmente te la farà Ale, pensavamo una cosa che mi è venuta in mente così al volo. Ecco, cosa pensi del fatto, questa tendenza un po', secondo me, tutta italiana, no? Nel tenersi tutte le quote, cioè il founder è molto, molto affezionato alle sue quote, quindi tende a non allargare il team per paura di cedere quote. Se la riscontri anche tu,
Sì, ma direi questo, sì, secondo me è un po' figlio appunto del modo di fare imprenditoria in Italia, se vogliamo, che sta comunque cambiando, ma sta cambiando con estrema lentezza, che è appunto quella del fondatore, una volta il padrone dell'azienda, che non vuole assolutamente prendere il capitale, si rivolge alle banche che poi magari gli fanno credito su con difficoltà, e tutto si traduce in una dimensione delle proprie aziende, delle proprie iniziative, dimensione media molto più piccola rispetto a quello che accade altrove, no? Questa tendenza, questo modo di fare che si è visto nei decenni scorsi in quelle che allora non si chiamavano start-up, si chiamavano diciamo aziende o comunque iniziative di altro genere, un po' si tende a vedere anche nel mondo delle start-up, anche se dico che tutto sommato non è così, la situazione non è così drammatica, no, se paragonato a quanto avveniva in passato. Certamente c'è una forte affezione a quella che è la propria equity, io direi una forte e anche giusta affezione, bisogna però capire che è banale dirlo, ma è così, è meglio avere una fetta più piccola di una torta molto grande piuttosto che tutta la torta sulla torta microscopica, no? Quindi bisogna essere attenti a cedere la propria equity, però molto spesso le iniziative che hanno maggiori successo il 5, il 10, il 15, il 20, il 25% della propria azienda e non certamente l'80 o il 90%.
Sì, come giustamente in un'azienda di capitali deve essere, no?
E... Così come...
Ecco, poi volevo chiedergli ancora una cosa, una mia curiosità, insomma. Cesare, la tua opinione su quello che è l'ecosistema delle startup in Italia, insomma, sugli incubatori, acceleratori?
Sì, ma io penso che voglio anche dare così un messaggio positivo, giustamente positivo, nel senso che facendo, come dicevo prima, da non è un tempo lunghissimo, però comunque da 4 anni questo lavoro, che non è proprio nemmeno poco, 4 anni abbondanti, ho visto già in questi ultimi 4 anni un notevole cambiamento in meglio dell'ecosistema italiano, cioè come sa chi si occupa di questa materia, sono nati tantissimi incubatori, sono nate tante iniziative per favorire il mondo delle start-up, sia private sia pubbliche, anche la legislazione parzialmente.
Sì, ci sono delle buone agevolazioni in questo momento, cioè è migliorato anche lato per gli investitori, no?
Sì, è migliorato anche per gli investitori, in realtà anche queste ultime norme sulle detrazioni fiscali, che sicuramente aiutano, poi possono essere sempre criticabili, potremmo aprire una parentesi anche di critica di come si potrebbe migliorare ulteriormente, però diciamo in generale sicuramente in questi ultimi anni c'è stata un'attenzione maggiore rispetto a questo mondo, che ha portato anche a un afflusso di capitali ancora largamente, diciamo così, insufficiente o comunque largamente inferiore a quello che accade in molti altri paesi esteri, anche europei, ma certamente un trend che penso e spero possa essere positivo, no? Lato start-up, sicuramente in questi ultimi anni è nata maggiore consapevolezza di quello che vuol dire fare start-up, ma maggiore anche voglia di fare, di provare da parte dei ragazzi, giovani, non laureati, e anche una maggiore, come posso dire, accettazione, no, da parte sociale dello start-up, perché comunque è importante, perché poi in definitiva perché qui in Italia pochi rischiano o pochi fanno imprenditoria, perché comunque è visto come un qualcosa di estremamente rischioso, un qualcosa di
certo.
Ma perché vuoi fare questo che rappresenta una serie di difficoltà, di rischi superiori al famoso posto fisso, e quindi
sì,
certamente
sì.
Accoglie anche la crisi che riduce la possibilità, la probabilità di avere un posto fisso, è sicuramente aumentata fra i giovani la voglia di fare startup, che dal mio punto di vista è estremamente positivo, perché poi un po' il lavoro bisogna, nell'epoca in cui siamo, il lavoro bisogna un po' crearselo più che aspettare di trovare, no, un posto da qualche parte che qualcuno ti dia un lavoro.
Certo.
Quindi,
ma ecco, invece rispetto a una realtà estera, come quali potrebbero essere le differenze tra l'Italia e l'estero?
Tra l'Italia e l'estero?
Sì.
Ma dal lato startup o lato investitore?
Lato investitore, ma anche lato startup, ovviamente, insomma.
Sì. Lato investitore, effettivamente fare questo mestiere qui in Italia, rispetto, per esempio, io posso fare un raffronto abbastanza preciso, direi preciso, fra Italia e Francia, perché sono due realtà che vivo quotidianamente o quasi quotidianamente. Fare l'imprenditore e fare l'investitore in Francia è un lavoro un po' diverso, perché hai tutto sommato molte più aziende che cercano finanziamenti, molte più aziende direi solide o comunque una chiarezza di business molto superiore abbastanza superiore rispetto a quella italiana, e nel contempo hai anche molta più competizione lato investitore, cioè ci sono comunque molti più fondi attivi, molti più fondi che hanno denaro da investire, e quindi a volte ci trovano in situazioni di dover competere per poter finanziare una determinata azienda che pare essere particolarmente appetibile, no?
Certo.
Appealing.
Quindi la
viceversa, qui in Italia ci sono molte meno risorse, molta meno competizione per le iniziative migliori, ed è molto più difficile trovare iniziative veramente meritevoli di nota, no?
Certo.
Spero che le cose ovviamente cambino, ma questa è la situazione attuale.
Certo, per esempio, ecco, adesso vedo che c'è molta voglia da parte degli start-upper di andare verso appunto location, appunto quali, fammi dire, Berlino, poi con l'iniziativa nuova di Google, andare verso Londra. Come vedi questa cosa?
Ma io vedo questa cosa come una cosa molto, molto rischioso, cioè molto rischioso. Diciamo che se mi metto nei panni di uno startup era un qualcosa che aumenta ancora di più il rischio, no? E magari aumenta anche il reward, ovviamente, però certamente aumenta in più la barra del rischio, perché ovviamente non è tutto rose e fiori, no? Quindi uno si sposta a Berlino anziché competere con, faccio un numero così a caso, 50 startup che possono essere quelle, non so, valide del panorama italiano, dovrà competere con 500 startup.
E soprattutto anche a livello burocratico su un qualcosa che non conosce.
Sì, anche esatto, su un terreno che non conosce, di familiare, no? Quindi, e d'altro canto è vero che magari in Germania ci sono più risorse, ma tutto sommato la Germania non è un paese con tantissime risorse da un punto di vista del venture capital, no? Nel mondo del venture.
Assolutamente.
Quindi, credo che vada valutato caso per caso, con molta attenzione. E certamente non si può fare, diciamo così, fare l'assumption che vado all'estero perché sicuramente un terreno più fertile avrò sicuramente più probabilità di successo.
Assolutamente.
Cioè, vediamo la punta dell'iceberg, vediamo quei casi di grande successo, ma come tutti gli iceberg, i 9 decimi sono sommersi, no? Quindi c'è. Ci sono anche tutti quelli che poi vanno e falliscono perché trovano un ambiente molto più competitivo che quello domestico.
Diciamo. Assolutamente. Adesso ci prendiamo un'altra piccola pausa, direi, Ale, vero?
Direi di sì. È stata una chiacchierata sì. Densa e utile.
Densa e utile. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi ritorniamo ovviamente a bomba con Cesare. E cosa ci ascoltiamo?
Per il
Ale?
Momento è un ciao, ma...
Ma è un ciao...
È un arrivederci, insomma.
È un arrivederci, quindi ci ascoltiamo...
Per dirti ciao.
Per dirti ciao, di Tiziano Ferro. Forse.
Speriamo.
You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And it's alright, but it's okay, you may look the other way. We can try to understand, a New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, feel the study breaking on everybody shaking their staying alive, ha!
Ale, c'è stato qualche problema secondo
sì,
me.
Sì, ma perché...
Perché cosa che hai detto? Cosa hai detto prima?
Sei stato un briccone, sei stato.
Un briccone, va.
Sei stato
no,
un briccone.
Bene, allora cambiamo. Io
era,
cambiamo.
Era uno scherzo. No, mettiamo.
No, non lo mettiamo. Perché? Perché evidentemente non
c'è. Sei un cattivo.
Ci ascoltiamo gli Underdog Project con Summer Jam e poi ritorniamo.
Sei un bugiardo. Crei delle aspettative e poi non le rispetti.
As much as we can. Hey, oh, hey, summer jam. bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can.
Non te ne annuncio più le canzoni, sappi.
Ah no? Non te lo farò più. Sei rimasto triste da
non te lo farò mai più, sappilo.
Cesare è ancora qua con noi, spero. C'è? Non c'è? Abbiamo perso?
No.
C'è. C'è Cesare? Sì, c'è. Eccolo qua. Abbiamo fatto un po' di casino con le canzoni. Allora, Cesare, volevo dirti, appunto, noi annunciamo sempre qualche evento importante per gli start-upper e come non annunciare un evento che organizza appunto 360 Capital Partner, che è, lo dici tu.
Sì, certo, è un evento che mi sta molto a cuore. Abbiamo lanciato un paio di mesi fa la seconda edizione della 360x360competition.com, se volete andare a vedere il sito internet. Come dicevo, la seconda edizione di una startup competition, il cui premio sono $360,000, in forma di debito convertibile, quindi anche una forma finanziariamente, direi, friendly nei confronti degli start-up. E c'è la possibilità per ancora qualche settimana di fare il submit del proprio business plan tramite il sito internet che ho citato prima. Nei mesi di ottobre e novembre procederemo a selezionare i finalisti e il giorno 21 gennaio 2015 si terrà qui a Milano la giornata finale, nella quale andremo appunto a presentare una quindicina di aziende finaliste. E tra queste 15 selezioneremo il vincitore che appunto avrà diritto al premio di $360,000.
Insomma, chi non l'ha ancora fatto fra gli start-upper, quindi vi ricordiamo appunto di andare sul sito 360x360competition.com, quindi 360 Bologna Y 360 competition.com, e iscrivetevi, perché insomma manca pochissimo. Il premio è interessante, appunto, come giustamente diceva, in convertible notes, quindi in debito convertibile, poi in investimento per lo startupper. Insomma, è una bella cifra. La deadline è il 15 ottobre 2014 e poi ci sarà appunto loro prenderanno ottobre e novembre per andare a valutare tutte le idee, e dopodiché si verrà premiati. Quindi chi non l'ha ancora fatto, fate l'apply sul sito e fatelo velocemente, perché il tempo stringe, come sappiamo. Insomma, il timing in questo mestiere, nel mestiere dello startupper, è fondamentale, e perché no applicarlo fin da subito a un qualche cosa di importante. Bene, se dovessi invece dirci, non so, qualche consiglio per uno startupper in partenza, le cose, i do e i don't.
Bella domanda. No, avendo poco tempo, mi limito veramente a pochissimi consigli che spero siano di valore. La prima cosa è nella composizione del team, stare molto attenti nel cercare persone complementari a sé, ovvero vedo molto spesso team, no, composti solo da sviluppatori, ad esempio, oppure team solo di persone di business che non hanno la più pallida idea di come si sviluppa un'applicazione. Chiaramente questo è lo svantaggio in partenza: un team eterogeneo e complementare è quello che ha più maggiori chance di successo, quindi grande focus sulla scelta di un team. Seconda cosa, fare bene, come dicevo prima, i propri compiti a casa sempre, prepararsi scrupolosamente, perché non si hanno molte chance di poter presentare le proprie idee, e quindi presentarsi nel modo migliore possibile è veramente importante. Questi sono, secondo me, le due golden rules da applicare sempre.
Assolutamente. E poi, vabbè, io chiudo invece citando una tua frase che è anche sul sito di 360 Capital Partner, che mi piace molto, perché in realtà io credo molto nell'imprenditorialità e nel fare, prendendo parte attiva a ciò che è il mondo, quindi non agendo in maniera passiva, che if you want to create better opportunities for people around you or you, are you looking for are you looking for a better job? So quit the one you have and start your own company. E questa è, insomma, una frase che mi piace molto, perché secondo me è importante fare. Oddio, è importante fare, sembrava un po' Matteo Renzi così, no? però
soprattutto di questi tempi è importante cercare di non essere passivi e aspettare che qualcosa di buono accada, ma cercare di crearselo, perché purtroppo, a differenza magari di quello che appunto succedeva qualche decade fa, sarà veramente difficile che qualcuno bussi alla porta di un giovane laureato e gli dica: no, guarda, ecco di qua un bel lavoro. Sarà veramente difficile.
Voilà, ti sei appena laureato, ecco 3.000 euro al mese. Bene, ascoltiamo ancora e ci ascoltiamo ancora una canzone, salutiamo, dopodiché Cesare, se vuoi chiudere con qualcosa pensala in questo attimo, dopodiché ci ascoltiamo la sigla di chiusura e poi ci rivediamo la settimana prossima. Quindi in questo momento ci mettiamo una canzone. La vuoi annunciare tu? La vuoi annunciare, come mai?
Fai pure tu.
Ti ho fregato una volta, dici non lo faccio mai più.
Esatto.
Va bene, ci ascoltiamo una canzone invece molto molto tranquilla per chiudere, ci ascoltiamo Annarella dei CCCP.
Secondo me non è lei, comunque.
Come?
Non è lei.
Anche secondo me. Vai con Annarella. Da Annarella abbastanza velocemente, in realtà
era lei, tra l'altro, la canzone
era lei, hai visto?
Era lei.
È partita con un po' di ritardo,
strano,
ci ha fatto preoccupare
soprattutto se i microfoni erano accesi,
ci ha fatto temere. Allora, va bene, siamo appunto di nuovo qua con Cesare ormai per i saluti, ricordiamo ancora appunto la 360 Competition, quindi mi raccomando, velocissimissimissimi nel mandare le vostre submission, nel fare l'application online. E Cesare, vuoi dire qualcosa? C'è qualche cosa ancora che volevi dire per chiudere? O ci salutiamo?
Ma guarda, ci salutiamo, vi ringrazio per questa opportunità che mi avete dato e per i vostri ascoltatori startupper chiudo con un'esortazione, un augurio molto semplice, l'esortazione a veramente provarci fino in fondo, non essere titubanti e
sempre
di avere un'idea buona, veramente mettervi in gioco e provare, e ovviamente l'augurio di avere successo. Non è facile, non sempre ci si riesce, però vale sicuramente la pena provarci.
Sì, quindi bisogna sempre provare, anzi bisogna partire con l'idea di riuscire, perché sennò è dura, insomma dicono punta alla luna se vuoi arrivare su da qualche parte, se già punti a fare un salto di un metro è dura. Bene, ti ringrazio ancora Cesare, ti saluto, grazie per essere stato con noi, quindi grazie a voi per averci raccontato della vostra esperienza, grazie a te per averci raccontato della tua in particolare, e ci ascoltiamo la sigla di chiusura che è Digital Versicolor di Glass Candy, e ci rivediamo poi di nuovo il prossimo venerdì con un altro ospite, dalle 18:19 sempre su Radio Banda Larga, sempre con Startup On Air, sempre a parlare di startup, di investimenti e di tutto quello che insomma riguarda respira, questo mondo.
Respira.
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 Respira è una canzone. Non stavi vogliamo ascoltare non stavi, respira.
Tanto non ci sarà quella.
Tanto
quindi,
non c'è.
Esatto.
Va bene, grazie Cesare. Un abbraccio e una buona giornata.
Ciao.
Allora, e adesso direi che stiamo chiudendo, no?
Direi di sì. È stata una puntata sfortunata questa.
No, dai, addirittura così, addirittura sfortunata.
Secondo me sì, è stata fortunata la chiacchierata.
Fortunata la chiacchierata, sfortunata la puntata.
Fortunati nel gioco, sfortunati in amore.
Ah, ok, così? La chiudiamo così?
Direi di sì.
Va bene, chiudiamola così. E allora, niente, ci ascoltiamo Glass Candy, Digital Versicolor. Sta andando, la senti?
Io no.
Come no?
Io no. Niente. Non sento niente.